Buonasera carissimi amici e bentornati all'ascolto del libro più letto. Ieri sera abbiamo parlato della manna, di questo cibo che il Signore offriva al popolo di Israele. Per ordine di Dio, un vaso pieno di questa manna venne posto nell'arca, un oggetto che verrà descritto in dettaglio verso la fine del libro dell'Esodo. Nell'arca vengono deposte tre cose che hanno un forte simbolismo: la verga d'Aronne che era fiorita, il vaso pieno di manna e i 10 comandamenti. La legge parla del fatto che soltanto Gesù Cristo è stato in grado di adempirla per te e per me. Anche la manna parla di Cristo e della sua morte per noi. Egli è il cibo spirituale preparato per noi. La verga d'Aronne fiorita rappresenta la sua resurrezione. Sopra l'arca, come coperchio, c'era il propiziatorio sul quale veniva spruzzato il sangue. Cristo soltanto è stato in grado di venire incontro alle richieste di Dio, è l'unico capace di salvare perché Egli ha sparso il suo proprio sangue e su questa base Dio estende la sua grazia all'uomo peccatore. Gli ultimi versetti del capitolo 16 di Esodo ci dicono che il popolo di Israele mangiò la manna per 40 anni e ci precisano anche la loro razione giornaliera. Quando finalmente giunsero nella terra promessa, la manna cessò. Ed essi ricominciarono a mangiare il grano, e allora si lamentarono del solito grano e rimpiansero la manna. Vorrei fare un'ultima applicazione sulla manna, paragonandola alla parola di Dio, il cibo che non va trascurato, e non ci deve stancare, perché ci fa crescere nella conoscenza del Signore, e agli altri, che non hanno ancora gustato la manna, vorrei suggerire di venire a Cristo e di provare, come dice il Salmo 34, versetto 8, che il Signore è buono e che ci sono benedizioni per chi ha fiducia in Lui. Inoltre, il Signore Gesù stesso dice: «Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno». E il pane che io darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo. Queste parole sono citate in Giovanni, capitolo 6, versetto 51. Israele si lamenta ancora a Refidim per la mancanza d'acqua, e Dio manda Mosè a Horeb per far sgorgare l'acqua dalla roccia. Israele combatte contro Amalek e vince. Mosè erige un altare al Signore. Il popolo di Israele ha lasciato l'Egitto e avanza nel deserto verso il monte Sinai. Durante il viaggio, Israele passa attraverso 7 esperienze che raffigurano la vita cristiana. Ricordiamo che tutte queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi, che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Prima Corinzi, capitolo 10, versetto 11. Tutti i credenti farebbero bene a leggere e a tenere conto di queste lezioni, che ci sono presentate in forma di illustrazioni, ma il loro significato è chiaro. Leggiamo ora i primi 7 versetti di questo capitolo 17. Poi tutta la comunità dei figli di Israele partì dal deserto di Sin, marciando a tappe secondo gli ordini del Signore. Si accampò a Refidim, ma non c'era acqua da bere per il popolo. Allora il popolo protestò contro Mosè e disse: «Dacci dell'acqua da bere». Mosè rispose loro: «Perché protestate contro di me? Perché tentate il Signore?» Là il popolo patì la sete e mormorò contro Mosè, dicendo: «Perché ci hai fatto uscire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?» Mosè gridò al Signore, dicendo: «Che cosa devo fare per questo popolo? Ancora un po' e mi lapideranno». Allora il Signore disse a Mosè: «Mettiti di fronte al popolo e prendi con te alcuni degli anziani di Israele. Prendi anche in mano il bastone col quale hai percosso il fiume e va. Ecco, io starò là davanti a te, sulla roccia che è in Horeb. Tu colpirai la roccia, ne scaturirà dell'acqua e il popolo berrà». Mosè fece così in presenza degli anziani di Israele e a quel luogo mise il nome di Massa e Meriba a causa della protesta dei figli di Israele e perché avevano tentato il Signore, dicendo: «Il Signore è in mezzo a noi, sì o no?» Nel loro viaggio attraverso il deserto, gli israeliti soffrono la sete e ricominciano a lamentarsi. Sono degli eterni brontoloni. Appena si presenta una necessità, si lagnano. E Dio benevolmente li accontenta. Poi arriva qualche altra difficoltà e la storia delle lamentele e delle critiche si ripete. A questo punto Mosè era probabilmente intenzionato a lasciare il suo incarico a qualcun altro perché le proteste del popolo lo stavano mettendo in discussione. Il bastone di cui si parla è lo stesso che venne dato a Mosè quando ritornò in Egitto e doveva servire come un distintivo della sua autorità e del suo potere. Esaminiamo come il Signore provvede per Israele. Qui si parla per la prima volta della roccia e dell'acqua che ne è scaturita. Che cosa rappresenta la roccia? Noi non dobbiamo azzeccare la risposta con le nostre speculazioni o il nostro acume, perché è lo stesso Spirito Santo di Dio che ce lo spiega in Prima Corinzi, capitolo 10, versetti dall'1 al 4. Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, passarono tutti attraverso il mare, furono tutti battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè. Mangiarono tutti lo stesso cibo spirituale, bevvero tutti la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva. E questa roccia era Cristo. Il pane mangiato da Israele era la manna, figura di Cristo, pane della vita. Ma Cristo è anche l'acqua della vita, e la roccia è una sua illustrazione. C'è un contrasto tra l'incredulità del popolo, che dubitava della presenza di Dio, e la solidità della roccia. Gli israeliti si appoggiavano su delle ragnatele e delle canne rotte, mentre la nebbia del dubbio offuscava la presenza di Dio. La roccia è una bella immagine del Signore Gesù Cristo. Leggiamo il Salmo 61 al versetto 2. «Dall'estremità della terra io grido a te con cuore affranto. Conducimi tu alla rocca che è troppo alta per me». E ancora nel Salmo 78 al versetto 35 è scritto: e si ricordavano che Dio era la loro rocca, che il Dio Altissimo era il loro liberatore. Anche l'Apostolo Pietro ci parla di Cristo come rocca. Infatti si legge nella Scrittura: «Ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confuso. Per voi dunque che credete, essa è preziosa, ma per gli increduli, la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare, pietra d'inciampo e sasso di ostacolo. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola, e a questo sono stati anche destinati». Prima Pietro, capitolo 2, versetti dal 6 all'8. Infine, leggiamo le parole dell'Apostolo Paolo in Prima Corinzi, al capitolo 3, versetto 11. «Poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù». Anche se la roccia raffigura Cristo come fondamento sul quale noi possiamo avere fede e sul quale si costruisce la Chiesa, tuttavia è l'ultimo posto plausibile al quale attingere dell'acqua. Sarebbe come ottenere sangue da una rapa o del succo d'arancia da una maniglia. Possiamo ammirare la buona qualità e apprezzarne la durata, possiamo analizzarla, ma non potremo mai berla. Gesù è la rocca, ma la sua vita perfetta e la sua stabilità non possono redimere la nostra anima. La sua vita e i suoi insegnamenti sono simili a un marmo levigato e intarsiato, ma non è questo che ci salva. Se noi osserviamo i principi insegnati dal Signore Gesù, forse saremo un po' più puliti, ma Egli sarà sempre la rocca contro la quale inciamperanno i nostri piedi. Forse possiamo andare a sbattere contro la roccia Gesù Cristo, ma nessuno sforzo umano sarà in grado di ottenere dell'acqua da quella rocca, a meno che essa non sia colpita per farne scaturire acqua viva. Gesù è stato crocifisso, e soltanto la fede nel fatto che Egli è morto al nostro posto e ha portato i nostri peccati sulla croce potrà salvarci. La roccia che viene colpita è l'illustrazione della morte del Signore Gesù. Nel libro dei Numeri troviamo il racconto di un'altra protesta degli israeliti per la mancanza d'acqua. La prima volta Dio aveva ordinato a Mosè di colpire la roccia e l'acqua venne fuori. Nell'altra occasione, invece, Dio diede a Mosè delle istruzioni diverse, e cioè di radunare tutta l'assemblea, di prendere il bastone e insieme a suo fratello Aronne di parlare alla roccia davanti a tutto il popolo, e ci sarebbe stata acqua per gli uomini e per gli animali. Numeri 20, versetto 8. Mosè doveva soltanto parlare alla roccia perché questa era già stata colpita. Cristo è morto sulla croce quasi 2000 anni fa e prima di morire ha affermato che tutto è compiuto. Tutto è compiuto veramente e Cristo non deve essere crocifisso un'altra volta perché Dio è perfettamente soddisfatto della sua opera. Ora, vorrei chiedervi se voi siete soddisfatti dell'opera che Cristo ha compiuto per voi sulla croce. Egli è morto per salvarvi e il Signore vi chiede soltanto di credere nel suo Figlio. Grandi benedizioni spirituali fluiscono da Gesù Cristo, nostra rocca, come acqua che sgorga per dare sollievo a labbra riarse. In Efesi capitolo 1 versetto 3 leggiamo: «Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo». La roccia che è stata colpita fa sgorgare abbondanza d'acqua. La fontana è traboccante, la corrente straripa, tanto che il mondo non è in grado di contenerla. Ma nonostante tutto, molte anime sono assetate e riarse. Milioni di persone stanno morendo di sete spirituale, perché il canale è bloccato, è ostruito dai dubbi, corroso dal male, isolato dall'indifferenza e persino sbarrato da coloro che si professano cristiani, ma in realtà non lo sono e non conoscono Cristo. Amici, tutto questo mi turba e mi sconvolge. Posso farvi una domanda personale? Siete mai andati alla roccia per bere l'acqua viva? Dio afferma che se bevete quell'acqua non avrete mai più sete. Durante il viaggio nel deserto, gli israeliti si imbattono negli Amalechiti, che nella Bibbia raffigurano la nostra umanità, il lato materiale. Questa esperienza ci insegna un'altra importante lezione. Allora venne Amalek per combattere contro Israele a Refidim, dice il versetto 8, ma leggiamo anche gli altri versetti fino al 16. E Mosè disse a Giosuè: «Scegli per noi alcuni uomini ed esci a combattere contro Amalek. Domani io starò sulla vetta del colle con il bastone di Dio in mano». Giosuè fece come Mosè gli aveva detto e combatté contro Amalek. E Mosè, Aronne e Cur salirono sulla vetta del colle. E quando Mosè teneva le mani alzate, Israele vinceva, e quando le abbassava, vinceva Amalek. Ma le mani di Mosè si facevano pesanti. Allora essi presero una pietra, gliela posero sotto, ed egli si sedette. Aronne e Cur gli tenevano le mani alzate, uno da una parte e l'altro dall'altra. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. E Giosuè sconfisse Amalek e la sua gente, passandoli a fil di spada. Il Signore disse a Mosè: «Scrivi questo fatto in un libro, perché se ne conservi il ricordo, e fa sapere a Giosuè che io cancellerò interamente sotto il cielo la memoria di Amalek». Allora Mosè costruì un altare che chiamò «Il Signore è la mia bandiera» e disse: «Una mano si è alzata contro il trono del Signore, perciò il Signore farà guerra ad Amalek di generazione in generazione». Amalek era un discendente di Esaù. E gli Amalechiti divennero per sempre nemici di Israele. Qui, per la prima volta, gli israeliti sono coinvolti in una guerra. Esaù è una figura del nostro io, e come Israele non era in grado con i suoi sforzi di vincere Amalek, così né io né voi potremo vincere la nostra natura da soli. Essa combatte contro lo spirito, e lo spirito contro l'uomo naturale. Paolo, nell'Epistola ai Galati, capitolo 5, versetto 17, scrive: «Perché la carne ha desideri contrari allo spirito, e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste». Questa è una illustrazione che si ricava dalla guerra tra Israele e Amalek nel deserto. Notiamo che Giosuè è l'uomo che prenderà il posto di Mosè ed è già pronto e preparato da Dio per assumere questo incarico. Il Signore incarica Mosè di ripetere a Giosuè che il nemico Amalek sarebbe stato distrutto. Un attento esame ci rivela che la battaglia è stata combattuta sulla cima di una collina e non fu vinta dall'abilità degli israeliti, in quanto non erano dei soldati esperti e ben equipaggiati. Questa battaglia fu combattuta e vinta da Mosè per mezzo della preghiera. Infatti, quando Mosè non riusciva più a tenere alzate le sue mani, gli israeliti cominciavano a perdere terreno, e senza l'intercessione di Mosè avrebbero perso la guerra. Quello che dobbiamo tenere a mente è il fatto che lo Spirito Santo è l'unico che può darci la vittoria sul nostro io, una vittoria che si ottiene quando noi camminiamo nello Spirito. Se noi agiamo indipendentemente dallo Spirito Santo, il nostro Amalek, le nostre passioni, vincono facilmente. Noi, da soli, non potremo avere la meglio sulla nostra natura, ma può farlo soltanto lo Spirito Santo di Dio. Ringraziamo Dio perché ora ha iniziato a liberarci dalla nostra natura, e quando i Suoi verranno trasferiti in cielo, saranno anche trasformati. Troviamo una conferma di questo in 1 Corinzi, capitolo 15, versetto 52. In un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà, e i morti risusciteranno incorruttibili, e noi saremo trasformati. Se il Signore portasse la Chiesa universale nel cielo, così come adesso, senza nessuna trasformazione, il cielo si presenterebbe identico alla nostra vecchia terra, perché noi rovineremmo quel posto con la nostra vecchia natura. Noi portiamo con noi la nostra vecchia natura come se fosse un cadavere. Vorremmo liberarcene e tentiamo anche di farlo, ma questa continua sempre a farsi sentire. Sono grato al Signore perché mi ha promesso che un giorno eliminerà questo problema e anche tutti quelli che appartengono a Cristo un giorno saranno trasformati e resi adatti al cielo. L'ultimo versetto del capitolo 17 dice che il Signore farà guerra ad Amalek di generazione in generazione. Tre cose devono essere ricordate. Primo, Dio intende eliminare Amalek. In altre parole, Dio allontanerà il vecchio uomo. Secondo, Dio non farà mai dei compromessi con la vecchia natura. Egli sarà sempre in guerra contro Amalek, di generazione in generazione. Terzo, questo continuo conflitto durerà finché vivremo in questo corpo, cioè per tutta la vita. La carne e lo spirito saranno sempre in lotta fra di loro, e soltanto lo Spirito Santo di Dio ci darà la vittoria. Sta a noi riconoscere tale realtà. E per questa sera io vorrei fermarmi qui, a questo punto. Voglio ringraziarti ancora una volta per averci seguito, per averci aspettato fino a quest'ora, e ci risentiamo quindi, come al solito, domani.